Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche da parte mia e soprattutto grazie per essere ancora una volta all'ascolto in questo secondo appuntamento di questa settimana. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a leggere il capitolo 11 dei Proverbi, capitolo che dà dei buoni consigli nel campo degli affari. Il versetto 4 parla della ricchezza. Leggiamolo. Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva dalla morte. Amica, amico, questo versetto non ti ricorda forse il racconto fatto dal Signore a proposito del ricco e del mendicante, chiamato Lazzaro, che chiedeva l'elemosina, vi ricordate, alla porta della sua casa? Alla fine è detto che tutti e due morirono. Le ricchezze del ricco non gli servirono a nulla nel giorno dell'ira divina, ma la giustizia di Dio liberò il mendicante e lo portò dritto nel seno d'Abramo. Coloro che confidano nelle ricchezze certamente hanno capovolto le loro priorità. Siamo i primi a sostenere che non c'è nulla di sbagliato nella ricchezza, ma dobbiamo riconoscere che ha i suoi limiti e che non serve a nulla per la salvezza della nostra anima. Amici, oggi i soldi possono comprare quasi tutto in questo mondo, ma non possono comprare la tua giustificazione e il perdono dei tuoi peccati. Vedi, Dio è troppo ricco per farti pagare la sua salvezza e tu sei troppo povero per poterlo fare. Inoltre, non serve perché Egli, essendo un Dio d'amore, desidera regalartela. Il solo modo per averla, quindi, è accettarla per grazia, mediante la fede in Gesù, dalla mano di Dio stesso. Se lo farai, tu potrai essere perdonato per sempre da tutti i tuoi peccati. I versetti che ora consideriamo hanno in comune la diversità fra l'empio, cioè ciò che è opposto alla santità di Dio, e il giusto, cioè colui che ha posto la sua fiducia in Dio. Leggiamoli quindi. Vanno dal 5 all'8 da Proverbi, capitolo 11. La giustizia dell'uomo integro gli appiana la via, ma l'empio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi restano presi nella loro malizia. Quando un empio muore, la sua speranza perisce e l'attesa degli empi è annientata. Il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. Forse avrà più significato per noi se traduciamo empio con il termine senza legge, cioè colui che cammina secondo la propria volontà, la cui fine, come dice la parola di Dio, è la perdizione eterna. Quando un empio, un uomo quindi senza legge, muore, la sua speranza perisce e l'attesa degli empi è annientata. Questi passaggi della scrittura mi ricordano il fatto di Amman, un personaggio molto altolocato di cui troviamo la storia nel libro di Ester, un libro della Bibbia che abbiamo già studiato insieme. La fine della vita di Amman fu umiliante, disastrosa. Tutto questo è in contrasto con Mardocheo, un simile ebreo che, con la sua saggezza, per la guida del Signore, salvò il suo popolo dalla distruzione organizzata dallo stesso Amman. Quest'uomo giusto viene salvato dalla tribolazione per la sua fede in Dio. Proverbi 11, versetto 9, ci dice che con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati grazie alla loro scienza. Ipocrita significa commediante, corrotto, falso, simulatore. Quindi ipocriti sono tutti coloro che fingono. Questo termine veniva usato dagli attori nei drammi greci. Ipocriti sono coloro che fingono, ingannano, si presentano diversi da ciò che sono nella realtà. Si può essere ipocriti per eccesso o per difetto, cioè presentandosi migliori o peggiori della realtà. L'ipocrisia è un male dilagante della nostra società, come del resto lo è sempre stato. Dire che un uomo è un ipocrita, in materia di religione, vuol dire che è un impostore. È l'uomo che esprime parole pie, di lode al Signore, senza sincerità. Sta semplicemente recitando una parte. Non lode il Signore nel suo cuore. Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo. Fingerà di esserti amico, ma ti colpirà quando volterai la schiena, nel tentativo di coprire il peccato che c'è nella sua vita. Quale personaggio biblico ti viene in mente in rapporto a questo? Non potrebbe essere la moglie di Potifar, un alto ufficiale egiziano che teneva in casa Giuseppe come schiavo, e il modo col quale questa donna lo calunniò? Portò infatti delle false accuse contro Giuseppe per coprire il suo proprio peccato. Essa era colpevole, ma lo nascose accusando Giuseppe. Chi avrebbe creduto alla storia di uno schiavo, piuttosto che la storia della moglie di un ufficiale di Faraone? Non c'era neppure bisogno che Giuseppe aprisse la bocca, perché non aveva alcuna possibilità di difendersi. Ho sempre avuto paura dell'uomo che si dimostra amabile con qualcuno e poi lo critica dietro le spalle. Ho sempre avuto la sensazione di dovermi guardare io stesso da quel tipo di persona. Sta nascondendo qualcosa che lo riguarda. Il tempo mi ha dimostrato che spesso questo era un giudizio corretto della situazione. Questo proverbio si riferisce a questo tipo di ipocrisia, ma anche a quella di colui che si definisce cristiano e poi nella realtà non lo è affatto. Continuiamo nella considerazione dei seguenti versetti dal 10 al 12 di Proverbi capitolo 11. Quando i giusti prosperano, la città gioisce. Quando periscono gli empi, sono grida di esultanza. Con la benedizione dei giusti si costruisce una città, ma con la bocca degli empi essa viene diroccata. Chi disprezza il prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. Mi permetto di mettere Davide e Saul accanto a questi proverbi. Quando Davide era re di Israele, Gerusalemme divenne una grande città fiorente in ogni suo aspetto. Quando Saul, che fu il primo re di Israele, morì, non furono molti quelli che fecero cordoglio per lui. Credo che Davide sia un esempio anche di questo proverbio del versetto dodicesimo, che ci parla della prudenza. Non ti sei mai soffermato a pensare al meraviglioso impatto che la vita di Davide ha avuto su Salomone? Anche se Davide aveva peccato con la madre di Salomone, Bathsheba, la vita di Davide, a parte questa macchia, è stata meravigliosa. Nella vita di Davide vi sono molti episodi che manifestano il suo carattere prudente verso il prossimo. Per esempio, quando dovette fuggire dalla città a causa di Absalom, un suo figlio, il quale si ribellò contro di lui. Il fatto di Shimei, della famiglia di Saul, che lo maledisse durante una sua fuga, davanti a questo il fedele Joab, capitano di Davide, voleva andare a tagliargli la testa con la spada. Ma Davide disse, «No, egli dice quello che gli dice il suo cuore. Questo è il giudizio di Dio su di me. L'uomo prudente tace». Ci saranno tempi nei quali troverai delle persone che ti maledicono, che ti diffamano. Rimani tranquillo. Il Signore se ne occuperà, così come si è occupato della situazione nella quale si è trovato Davide. In questo libro ci sono dei principi meravigliosi. È una buona cosa che i giovani li studino. Sembra esserci un reale movimento spirituale tra i giovani oggi. Vorrei vederli studiare il libro dei Proverbi. Se lo facessero, con sincerità di cuore, questo li condurrebbe a Cristo, perché Egli è colui che dirige la scuola della saggezza e che è stato fatto per noi saggezza. I proverbi darebbero ai giovani un bel po' di buonsenso. Mai come oggi manca il buonsenso fra le persone. Sembra che si abbia una grande quantità di alto quoziente di intelligenza e un'altrettanta gran quantità di basso quoziente di buonsenso. Nel versetto 13 di Proverbi, capitolo 11, c'è detto qualcosa riguardante colui che sparla. Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Colui che sparla è un maldicente, ed è uno che dice qualcosa con lo scopo di ferire un altro. Essere maldicenti non significa dire menzogne sul conto di un altro, perché ciò sarebbe calunnia. Si è maldicenti o sparlatori quando, venendo a conoscenza dei fatti personali altrui, probabilmente veri, li riferiamo, anche se sappiamo che sarebbe meglio non farli sapere ad altri. Questa tendenza è innata in tutti noi e c'è uno strano piacere nell'estrarre informazioni segrete dagli altri per poi divulgarle. Chi ha peccato in questo modo andrebbe ripreso, affrontando la cosa privatamente in modo che abbia a pentirsene chiedendo perdono prima a Dio e poi alla persona offesa. Spesso quello che manca è un saggio consiglio. Per questo al versetto 14 leggiamo «Quando manca una saggia direzione il popolo cade. Nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza». Questo versetto afferma una cosa molto importante, cioè non importa quanto intelligente tu sia, tu hai bisogno di buoni consigli, quelli che provengono dalla parola di Dio. Ricorderai che Dio costituì Daniele perché fosse un consigliere per Nabucodonosor. Egli aiutò molto il suo re. Daniele fu anche un consigliere per Ciro e gli fu di grande aiuto nel suo regno. Così oggi Dio ti ha dato la possibilità di ascoltare questa trasmissione perché tu abbia la possibilità di ascoltare il consiglio più importante della tua vita, quello di essere riconciliato con Dio mediante la fede nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il motivo di queste trasmissioni, far conoscere l'amore di Dio rivelato in Cristo. Continuiamo leggendo il versetto 15 di Proverbi, capitolo 11. Chi si fa garante per un altro ne soffre danno, ma chi odia farsi garante per la condotta altrui è tranquillo. Colui che imprudentemente garantisce per un estraneo ne soffrirà un danno e successivamente reso più saggio dall'esperienza, imparerà a non commettere più questo grosso errore. E tuttavia, amica, amico, c'è stato uno che ha garantito per un estraneo senza mai pentirsene. E sai chi era? Bene, ascolta cosa dice l'Apostolo Paolo. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Così è scritto in Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Garantire per un altro vuol dire pagare al posto suo, e spesso qualcuno si impoverisce per aver pagato debiti di altri. Egli ha preso su di sé il tuo debito di peccato e il mio, ha dovuto pagare una pena spaventosa. La sua esperienza è descritta profeticamente nel Salmo 69, al versetto 4. Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che vogliono distruggermi e che a torto mi sono nemici. Ho dovuto consegnare ciò che non avevo rubato. E ancora, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Così è scritto in Isaia 53, al versetto 7. La pena doveva essere scontata ed egli se ne rese garante. Il salario del peccato è la morte. È scritto in Romani 6, al versetto 23. E Cristo l'ha pagato per me. Che cosa meravigliosa è questa! Egli ha portato sul legno la condanna per me. Poi c'è stata la resurrezione e ora il garante e il peccatore sono liberi. Egli ha preso il mio posto. Grazie, Signore, per il tuo amore. Il versetto 16 di Proverbi, capitolo 11, ci introduce in un altro argomento. La donna che ha grazia riceve onore, e gli uomini forti ottengono la ricchezza. Questo versetto mi ricorda Ruth, dal libro omonimo. Ella era una donna pagana, vedova, povera, che aveva scelto di rifugiarsi con tutto il cuore nelle mani di Dio, del Dio di Israele, dal quale ricevette onore. Boaz, il suo secondo marito, elogiandola, poté dirle: «Tutti qui sanno che sei una donna virtuosa». Tutta la città di Betlemme la conosceva, la onorava, non solamente per la sua dignità nei rapporti con l'altro sesso, ma anche per il comportamento che ebbe con sua suocera e in ogni altro campo della vita. La seconda parte di questo versetto si applica in modo meraviglioso a Boaz. Egli era veramente un uomo di cui si può dire: «Gli uomini forti ottengono la ricchezza». La serie di versetti che ora leggerò sottolineano un chiaro contrasto, vediamolo. Vanno dal versetto 17 al 21 da Proverbi, capitolo 11. L'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la sua propria carne. L'empio fa un'opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. Così la giustizia conduce alla vita, ma chi va dietro al male si avvia verso la morte. I perversi di cuore sono un abominio per il Signore, ma gli integri nella loro condotta gli sono graditi. No, certo, il malvagio non rimarrà impunito, ma la discendenza dei giusti scamperà. Come dicevo, qui c'è un contrasto tra peccato e giustizia, la falsità e l'impietà. Esse saranno giudicate e non si potrà sfuggire a questo giudizio divino. Questa, amici, è la realtà per coloro che non si sottopongono e che non accettano la giustizia di Dio. Mentre invece per il credente, che ha quindi la giustizia di Dio, non ci sarà nessuna condanna. Perché? Perché hanno Cristo, che è la giustizia di Dio. Siccome abbiamo questo, non veniamo in giudizio, ma passiamo dalla morte alla vita, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, versetto 24. Questa meravigliosa opportunità può essere la tua in questo momento, se lo vuoi, se poni la tua fede in Gesù. Ora c'è un proverbio che ci parla del premio per la bellezza senza giudizio. Leggiamolo in Proverbi 11, versetto 22. Una donna bella, ma senza giudizio, è un anello d'oro nel grifo di un porco. Hai mai visto un maiale andarsene in giro con un anello d'oro nel grifo? Bene, ce ne sono molti a Hollywood, Parigi, Roma, in ogni parte del mondo dove si svolgono gare di bellezza. Non tutte sono così, ma questo è il premio per le donne bellissime, ma senza giudizio. In contrasto a ciò, ecco invece cosa dice il proverbio seguente, versetto 23. Il desiderio dei giusti è il bene soltanto, ma la prospettiva degli empi è l'ira. Questo versetto ci spiega il solo modo per avere pace e gioia, e cioè quello di avere la giusta relazione con Cristo, cercare il bene, Nessun'altra cosa può dare ciò. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Questi versetti a prima vista sembrano un paradosso. Che differenza c'è tra le persone? Alcuni sono tanto generosi e altri tanto avari. È interessante notare che la persona tirchia sembra essere in preda all'ansia. Per contrasto, l'uomo generoso ha una vita piena. E a questo riguardo desidero farvi l'esempio di un personaggio molto conosciuto, Abramo. Egli era un uomo molto generoso. Lo dimostra il fatto che un giorno disse a suo nipote Lot: «Prendi la parte del paese che desideri, e io prenderò quello che resta». Dovete convenire, cari amici ascoltatori, che soltanto un uomo generoso avrebbe potuto dividere una proprietà in questo modo. Abramo aveva il diritto di scelta. Egli sapeva sicuramente che il terreno più fertile era la parte ben irrigata, la pianura del Giordano. Lot deve aver pensato che Abramo fosse molto sciocco a non stabilirsi laggiù, ma dato che Abramo gli lasciava la possibilità di scelta, egli scelse la terra fertile laggiù, nella pianura. Con un ragionamento molto egoistico, Lot scelse il meglio per sé. Al primo momento sembrava molto vantaggioso, ma alla fine perse tutto. La rima pittoresca di Bunyan, lo scrittore del libro allegorico Il pellegrinaggio del cristiano, e proposta come un enigma dal signor galantuomo e spiegata da Gaio, è di per sé un adeguato commento a questi versetti. C'era un uomo che matto si chiamava. Più buttava via, più guadagnava. Chi fa bene al povero ne avrà 10 volte tanto. Il Signore ha detto che se uno semina scarsamente, raccoglierà anche scarsamente. Questo è un principio generale. Si applica certamente anche al dare per le opere fatte per il Signore, o le missioni in generale. E su questo libro dei Proverbi, su cui stiamo riflettendo ormai da settimane, mi fermo qua, proprio a questo punto. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione che anche questa sera ci avete prestato, quindi vi rinnovo il mio ringraziamento e ci sentiamo domani.